Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati negli studi di Salone di Radio Orizzonti in Blu. E come vi avevo già annunciato, giornata particolare perché abbiamo un ospite veramente eccezionale, ma forse dire eccezionale è limitativo, è poco, perché lui è, come dice una sua intervista, no, fatta tempo fa, lui è rinato due volte, no? O meno, sta vivendo la seconda vita e la sta vivendo in una maniera ancora più incisiva, più forte, più... perché lui si chiama Fausto Clerici, è di Oltrone San Mamete ed è un maratoneta, ma particolare, speciale, perché è non vedente. E fare le maratone già è difficile perché uno che deve avere gambe, fiato e anche vista. Pensate alle difficoltà e la forza di volontà che Fausto Clerici usa in queste maratone. Ma la cosa più bella ancora, che ci teniamo a sottolineare proprio in questa mattina, è che lui non corre per se stesso. Lui ha scoperto che corre per altri. E correre per altri è qualcosa che gli dà quella carica, quella forza e quella volontà di raggiungere degli obiettivi che per me sarebbero assolutamente non raggiungibili. No, lui ce la fa e ce la fa spesso e gli si mette sempre a disposizione. Si mette a disposizione in questo caso per Luca Castelli, che è un referente volontario di Agora 97 di Olgiate Comasco, che saluto per essere con noi anche in studio. Buongiorno. E soprattutto Orietta Clerici, che condivide questa passione, questa seconda vita con Fausto Clerici, essendo la moglie da qualche anno, non diciamo l'età perché non è giusto dire l'età delle donne.
Sono volati.
Però sono volati, perfetto. Fausto, grazie di esistere, perché a questo punto vale la pena di salutarti in questa maniera.
Grazie a voi, mi avete invitato qua a Radio Orizzonti.
Ci vuole forza, ci vuole coraggio, però io ho letto che prima di dedicarti alla corsa non eri uno sportivo, no? O meglio, magari eri uno sportivo da salotto, come si usa dire, no? Hai iniziato invece a dire no, volevo andare in bicicletta, a sciare, a fare maratone, per cui qualcosa di veramente impegnativo. Questa forza ti arriva da dove?
Ma io sono sempre stato un ragazzino a cui piaceva un po' l'avventura, la libertà, fin da bambino. E anche dopo, andando avanti nella mia vita, questa cosa mi ha sempre preso, sempre nel... diciamo, la mia vita era fare le mie avventure in tenda, con la tenda canadese... E dopo, diciamo, a 40 anni la mia vita è cambiata, perché è arrivata questa malattia che è la retinite pigmentosa, che ha chiuso definitivamente il campo visivo, e da lì è iniziata un'altra vita. E inizialmente è stata un po' dura, perché immaginate, non siete più autonomi, perdete la vostra autosufficienza, ma soprattutto ho perso la mia... spirito di libertà e di avventura
che mi è, sì. Giusto.
Dopo un giorno è successo un piccolo miracolo, che è passato vicino a me una persona che correva, quindi è stato un po' come se passasse un angelo che mi ha teso la mano, e lì è stato un po' un amore a prima vista, più che altro un amore a primo udito. Perché sembrava proprio una persona che volasse. Quindi, parlando con un mio amico che faceva già maratone, ma per me, diciamo, era una cosa impossibile. Io volevo solo provare questa ebbrezza di correre e di spiccare il volo, ecco, correndo. Così è stato. Piano piano la cosa mi faceva bene, perché comunque ero caduto anche in uno stato depressivo. Quindi per me la corsa è stata una medicina, al punto tale che sono arrivato a diventare un ultramaratoneta, faccio anche gare di 100 km ho fatto 3 volte la corsa del passatore, che è una corsa abbastanza massacrante perché parte da Firenze, attraversa l'Appennino tosco-emiliano e poi arriva in piena notte alle 3, alle 4 di notte, quindi corri anche la notte.
Poi arriva Faenza.
Arriva Faenza, certo. Poi è arrivato anche il tandem, con questo siamo arrivati a fare tappe da 300 km in un giorno, e l'anno scorso abbiamo fatto i 350 facendo il Bernina andata e ritorno. Però al di là poi di questi numeri che ci sono dietro e questo benessere che mi provoca, c'è il fattore umano, che è una cosa che non si vede, i numeri si vedono, invece le emozioni che mi provocano dentro e non si vedono, ma sono più importanti dei numeri, ecco,
perché... Ma mi sembra anche doveroso e giusto che la vita te lo debba.
Sì, sì.
Perché un riconoscimento ti deve arrivare da qualche parte.
Sì, sì. L'esperienza che ho fatto con Agorà, quando Luca mi ha proposto di fare il portacolori, io e la mia squadra, con la maratona di Milano, è stata una cosa importante, perché io che vengo aiutato nel quotidiano, ma anche nelle mie avventure di corse, di tandem, aiutare qualcuno non mi sembrava vero, ed è stata una cosa che mi ha portato veramente una ricchezza dentro grandissima, ecco. Però vorrei che Luca spiegasse un po'.
Ma infatti io, prima di arrivare a Luca, vorrei proprio soffermarmi su questo racconto fatto direttamente appunto da Fausto, che debba essere a mio avviso un insegnamento veramente a chi ha la fortuna di avere ancora tutti i sensi a disposizione, anche se è ben noto, così dicono, meno che comunque le disgrazie che capitano poi fanno altro che aumentare la sensibilità degli altri organi e la sensibilità proprio di poter fare quello che magari per un vedente è facilissimo, per un vedente penso che sia impossibile, come per me quando spengo la luce di notte, cioè io non è che vado in panico, è che picchio la testa da qualche parte, ecco, tanto per intenderci, una cosa normale. Passiamo invece a questo punto la parola a Luca Castelli. Luca Castelli, che ci deve raccontare qualcosa su Agorà. Agorà è un'associazione di volontariato non profit.
Agorà 97 è una cooperativa sociale in realtà, e gestisce 5 comunità, una per bambini e 4 per adulti. Ma in realtà io prima volevo soffermarmi sul perché siamo arrivati a Fausto. Noi come cooperativa ci cerchiamo sempre di aprirci più possibile sul territorio che ci circonda, perché è importante per noi riuscire ad arrivare alle persone. Spesso quello che viene fatto nell'ambito del sociale non sempre arriva con facilità, quindi una persona come Fausto, con la sua storia, con quello che è le sue fatiche quotidiane, ma anche i tantissimi valori che porta, per noi è un valore aggiunto, lo sta diventando, lo diventerà ancora di più, spero, e lo è diventato banalmente anche per i tanti volontari di Agorà che l'hanno incrociato e che ogni giorno me lo ricordano, perché porta con sé una forza che è tipica anche dei bimbi di cui ci occupiamo. Sono bambini che si nutrono tramite PEC, respirano tramite respiratori, quindi sono dipendenti dai macchinari molto spesso. C'è solo un bimbo che riesce ad andare a scuola nonostante questa disabilità, quindi portano esattamente questo tipo di forza del superare il limite, andare oltre il limite, quindi in questo senso un ultramaratoneta non vedente, ma quando stai vicino a Fausto in realtà vedi me molto meglio di tante altre volte.
Sì.
Ho passato serate a casa loro e non smetto di dirlo, che mi hanno arricchito tantissimo. Io dico sempre che quando mi metto a fare queste attività sul territorio, quello che porto a casa di più sono io.
Assolutamente vero.
Perché vado a conoscere persone che arricchiscono la mia persona, e questo lo posso dire tranquillamente.
Questa è la forza del terzo settore, del volontariato. Quello che dai è niente rispetto a quello che ricevi.
E io penso anche che questi 37 anni di radio siano...
Sì, beh, ma noi, io lo dico sempre, spesso quando ho a che fare con associazioni tipo la vostra o personaggi tipo Fausto, io li considero associazioni e personaggi in prima linea, di trincea. Noi abbiamo la fortuna di avere dal fronte un microfono e di dare e prestare la nostra voce per dare comunicazioni, informazioni o meno, ma tutto sommato non siamo sul campo.
Sì.
aiutiamo magari chi è sul campo a farci sentire, no? Però per noi il nostro volontariato è molto più da salotto, io sono veramente lo sportivo da salotto, non sono lo sportivo.
Beh, però
attivo,
si può decidere di non dare spazio a questo tipo di notizia, si può decidere di fare
assolutamente sì, no, nel nostro spirito, nello spirito di Radio Orizzonti c'è proprio quello di, noi siamo una radio comunitaria. E seconda cosa, lo facciamo per un'ispirazione cattolica, ma quello mi sembra doveroso e normale, ma quello che ci dà la forza è proprio di aiutare le associazioni. Noi abbiamo dei programmi che si chiamano Fare Radio per Fare Rete, dove uniamo le associazioni che fanno più o meno le stesse cose, proprio per dare risalto, no, a quello che fanno, perché la gente ha sempre bisogno, sempre più bisogno, purtroppo. Verissimo. Sempre più bisogno.
E infatti, a tal proposito, l'iniziativa che ha visto protagonista tra gli altri anche Fausto era legata a una nuova, diciamo, servizio che dà la cooperativa. Lei di solito appunto gestiva, ha gestito per anni comunità residenziali, in realtà da 2 anni a questa parte, da Erba fino a Cocchio Trevisagono, e andiamo a domicilio di 30 bambini con disabilità, con gravi disabilità come quelle di Casa di Gabri. E Fausto insieme a tutti gli altri corridori hanno raccolto una cifra intorno ai 9.000 e qualcosa euro, che hanno praticamente coperto tutti i costi aggiuntivi rispetto, certo, a quelli che già lo Stato comunque finanzia con la B1. Ecco.
Ecco, io ho notato che voi li chiamate proprio Casa di Gabri, Casa di Luca, casa 420, casa, ecco, mi piacerebbe conoscerlo. No?
Allora, Agora 97, senza farla troppo lunga, nasce 25 anni fa dalla volontà di un uomo, di un volontario per l'appunto, che non aveva alcun tipo di formazione in ambito sociale. Lui era un lucidista, e faceva tutt'altro, ma vede questo ragazzo di un paese vicino, appunto Dolgiate, che passa le sue giornate da solo nel giardino, e lui decide che così non va bene, inizia a creare un'associazione per cui si occupa del tempo libero di questi ragazzi con disabilità dei paesi limitrofi. Negli anni capisce che non basta occuparsi del tempo libero, quindi decide che deve essere un ente che gestisca la loro vita quotidiana, e nascono da questa iniziativa due cooperative, neanche una, e due cooperative di cui una è appunto Agora 97, che poi negli anni si è sviluppata e oltre ad occuparsi degli adulti ha poi proseguito sul percorso arrivando a creare Casa di Gabri. Casa di Gabri stessa nasce perché arriva la richiesta di un bambino con gravi disabilità che in tutta la regione Lombardia, ma in realtà anche a livello italiano, il territorio nazionale, non trovava un posto dove andare a vivere proprio per la sua grave disabilità. Quindi nel 2009 nasce questo progetto che è stato il primo in Italia e che tuttora è uno degli unici, forse due casi in Italia, di comunità per bambini con questo tipo di disabilità. 2009 fino al 2019 sperimentazione, nel 2019 la regione riconosce con una legislazione ad hoc la comunità e da allora viene normata, e quindi si è dato le basi per creare altre realtà simili, che purtroppo, visto i grandissimi costi di gestione ma anche di attrezzature che servono, piacerci a visitare, farò fare il giro molto volentieri, è un ospedale a tutti gli effetti, è una terapia intensiva, certo, dentro una casa,
certo,
e quindi questo lo rende difficile da attuare. Per dire, noi abbiamo bambini che arrivano dal Lazio, dalla Sardegna, dalla Toscana, e i genitori molto spesso vengono nel weekend. Quindi cosa fa Casa di Gabri? Spesso mi dicono, è una casa dove, che senso ha far vivere questi bimbi, perché sono molto gravi le disabilità. Io rispondo dicendo che i bambini che vengono da noi hanno già, c'è già chi ha deciso che debbano vivere, quindi si può decidere di farli vivere in maniera
decente
oppure in maniera assistenziale, punto. Noi diamo una casa, diamo persone che se ne occupano, ma facciamo una cosa in più. I genitori di questi bambini non riescono più a essere genitori, proprio per questo diventano infermieri.
Certo.
Quando un bambino viene portato a Casa di Gabri, il genitore torna a essere genitore e il bambino torna a essere bambino.
E questo è bellissimo.
Quindi Fausto ha aiutato tutto questo.
E io direi a questo punto alla regia di mandare un intermezzo musicale, proprio per dar maniera, dare possibilità a tutti i nostri radioascoltatori di meditare su quanto è stato detto fino adesso, che è veramente qualcosa di eccezionale. A dopo.
Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. Tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' Alba Chiara, un po' My Way. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udirì che toglie le catene al mondo in fondo. Un inganno non è, è solo una follia. Un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via. Un appuntamento, un battito perpetuo che dura un momento. Nei millenni tutti gli anni, aspettando primavera, un Platone, un Botticelli, Dumbledore, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo, cercando luce in fondo al mondo insieme. Un inganno non c'è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora...
Qui non c'è, cioè non c'è pace in questo studio oggi, credetemi, a livello di emozioni, perché a questo punto io passerei la parola a Orietta Clerici, che è la moglie appunto di Fausto, perché in fuori onda mi stava raccontando di un'esperienza notevole che vorrei che però raccontasse lei. Siamo circa nel 2018.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Orietta e parlo io perché Fausto si è emozionato nel raccontare, quindi è un attimino si deve ripigliare. Allora, l'esperienza che secondo me ha dato un'ulteriore svolta a quello che è stato il suo percorso è stata la Maratona di Roma. Fausto nella sua difficoltà ha sempre avuto però l'attenzione anche per le altre persone. Infatti quando andavamo in vacanza eravamo soliti andare in Sardegna, dove c'era un gruppo di ragazzi con disabilità in carrozzina, e lui aveva un po' superato questo scoglio che si portava del timore di relazionarsi con persone che avevano una disabilità diversa dalla sua, e aveva capito che tutti hanno delle aspettative, hanno dei desideri, hanno voglia di fare delle cose per superare anche quelli che sono i propri limiti. E parlando con questi ragazzi diceva: ma vi piacerebbe fare le maratone? E questi avevano sorprendentemente espresso questo desiderio, oppure avendo un limite così grande. E questa occasione si è presentata per Fausto nel 2018, quando è stato contattato da un'associazione che si chiama INIX, Insieme Per, che è del Centro Italia, che organizza le maratone per i ragazzi con disabilità motoria. Quindi attrezzano le carrozzine con dei puntatori, come sì, una terza ruota, sì, per poterli direzionare, sì, con delle maniglie, con, sì, delle cose apposta, e organizzano la maratona. E lui ha partecipato come spingitore di una ragazza che aveva l'età dei nostri figli, aveva quasi 20 anni, che era su questa sedia a rotelle, e durante questi 42 chilometri naturalmente c'erano i due accompagnatori, non è che lui andasse allo sbaraglio con la carrozzina. Con questa ragazza durante questi 42 chilometri si è creato un bellissimo legame. Lungo il percorso questa cosa si è approfondita e lei a un certo momento ha detto a Fausto: ma Fausto, tu non ti stanchi a spingermi durante questo percorso? Lui dice: no, io non mi stanco, tu però raccontami che cosa stai vedendo. Passiamo al Colosseo, passiamo da Piazza Navona, c'è la gente, c'è l'arco. e siamo arrivati alla fine di questa giornata, e che si era creato un legame fortissimo che c'è ancora adesso, anche se siamo lontani, questa ragazza è di Pescara. Questa cosa per Fausto è stata una scoperta, perché attraverso la corsa lui aveva ricevuto sicuramente quella che è chiamato medicina, e aveva trovato dei nuovi obiettivi, aveva trovato una nuova identità, una nuova dimensione in cui realizzarsi. Però il correre per gli altri è stata una scoperta, perché gli ha mosso qualcosa dentro che gli ha dato innanzitutto una grandissima fiducia, un grandissimo arricchimento e grande soddisfazione. Perché nella relazione all'interno del mondo della disabilità non può esistere soltanto l'assistente e l'assistito. È arida questa relazione. Certo. Esiste il rapporto tra le persone. Lui ha una squadra di accompagnatori che non sono guide, non sono assistenti, sono amici. Amici stretti con cui c'è un rapporto di confidenza. Quindi la vera integrazione, la vera inclusione passa da questi tipi di esperienze, che non sono esperienze strutturate, sono esperienze spontanee che però devono trovare l'occasione per realizzarsi.
Questo si chiama cordone ombelicale.
Sì, si chiama dare spazio a tutti senza etichette, lasciare
una
uno
cosa
spazio,
che sì. Mi ha colpito nel fuori onda quando lui giustamente si raccontava, no? Lui è talmente una sensibilità che si emoziona, ma è giusto, è doveroso che sia così. Lui ha detto: vabbè, aiutami che ti aiuto, cioè la gente mi ha aiutato, ma ora ti aiuto io. E questo è il concetto.
Sì. E questo che lui trova lui sorprendente.
Ha trasformato questa sua deficienza, chiamiamola tale, non voluta, perché la natura purtroppo...
Un deficit, sì, una mancanza.
No, è
sì.
Una mancanza, no? Ha trasformato questa sua deficienza in un'efficienza notevole verso gli altri. No? E questo è l'insegnamento.
E allora, io vedo in lui più di un insegnamento, vedo in lui la cosa, un insegnamento che è quello di non arrendersi, e tutta la vita che io vedo che lui, anche davanti a una difficoltà così grande...
Anzi, penso che sia lui a dargli il coraggio.
sì, esatto, ha centrato in pieno.
Assolutamente.
Esatto. Io vedo in lui una grande voglia, quindi il messaggio che vuole passare è questo: vi può capitare qualcosa nella vita, a tutti può capitare, però dopo un attimo di smarrimento bisogna trovare un piano B.
Certo.
Ecco, non continuare a concentrarsi su quello che manca, ma mettere a frutto quello che è rimasto.
Certo.
E quindi le proprie potenzialità possono essere moltiplicate e addirittura messe a disposizione degli altri, pur avendo qualcosa di grosso che può mancarti. Quindi questo è in fondo il messaggio. Lui è andato anche nelle scuole a portare questo messaggio, di dire ai ragazzi: fate sport perché fa bene, però sappiate che può capitare anche qualcosa di grosso nella vita, non bisogna abbattersi. Arrendersi mai.
Questa è la vera lezione che oggi riceviamo da Fausto Clerici, maratonete non vedente. Come la stessa volontà, forza di altruismo, la riceviamo anche da Luca Catelli per l'associazione Agora 97 di Olgiate Comasco. Cioè, ci state raccontando qualcosa di straordinario, di eccezionale, ma se vogliamo voi la rendete talmente naturale che è una cosa che possono fare tutti. È una questione di volontà. No?
Esatto.
Per cui,
io credo che sia così, in effetti. No? Cioè, proprio così, lo possono fare tutti.
Non c'è nessun mago in questo studio.
Esatto.
No? Non c'è nessun super uomo, no? O super donna che sia. No? Ci sono delle persone normali che hanno sviluppato il sesto organo, che è l'anima.
Se posso, io credo che Fausto non sia un super uomo, non sia una persona straordinaria, sia una persona che nella, come dicevo Orietta benissimo, nella difficoltà ha creato qualcosa di straordinario, che l'ha creato perché ha saputo, adesso userò una parola particolare, guardare gli altri, è riuscito a guardare davvero,
sì,
gli
lui
altri.
Guarda. E, lui non vede, ma lui guarda.
E ti assicuro che quando qualcuno entra in contatto con lui, ripeto, i volontari, ma chiunque di Agora è entrato in contatto con Fausto, purtroppo per ora pochi, ma presto ne entreranno in tanti, perché adesso poi arriveranno le mie proposte qua, incontri per volontari e tutto il resto, perché è davvero qualcosa di unico. Io ho avuto modo di parlare con lui e con una delle sue guide una sera, e c'era un rapporto che era inspiegabile, cioè davvero era stupendo, perché è quasi come se parlassero nello stesso momento. Si crea una sintonia tale che davvero, come dicevo Orietta, i tecnici, chi si occupa nel terzo settore di assistenza dovrebbe studiare, perché tante volte cosa è successo? Che negli anni si è arrivato a pensare, come giusto che sia, che ci voglia una professionalità per occuparsi delle persone con disabilità o di chi in generale ha una fragilità, ed è giusto, non dico che non sia giusto, l'ho studiato anch'io, ma questo lo ripeto a tutti gli 80 volontari che abbiamo in Agorà, e poi quanti non sono volontari ma sono lì tutto il giorno lo stesso. Il valore aggiunto, dice Orietta, è quello di una persona che decide, ha finito il suo lavoro, di dire boh, vado a fare questa esperienza, perché poi si arricchisce lei e migliora come persona, e quando migliora come persona migliora tutto il
migliora sistema. Migliora la vita, nel vero senso della parola, e anche se piove c'è sole. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Il nostro nemico invece in radio è il tempo. Il tempo inteso come tempo proprio di minuti che scorrono, siamo agli sgoccioli della trasmissione, è volata perché non è lunga come la 100 km che fa d'abitudine Fausto, che io invidio, ma non solo come persona ma anche come atleta, perché cioè io magari sul tapis roulant potrei fare, no, i 100 km, ma neanche. Fausto, grazie di esistere, cosa vuoi che ti dica?
Grazie, sì, le mie imprese anche a me tante volte danno dello straordinario, non riesco a capire come faccio a farle, però la medicina più grossa sono proprio le persone che poi mi circondano, al di là della bella famiglia che ho, però anche aver conosciuto Luca Catelli è stato veramente un'amicizia grande, che ti fanno dimenticare la tua disabilità, ecco. Anche perché poi l'amicizia nata in certe situazioni, con certe problematiche, ha un collante che poi va al di là della situazione stessa, ma va oltre, ecco, è un collante che non puoi più staccare nella vita.
Bene.
Purtroppo siamo arrivati veramente agli sgoccioli. Il rosso, che è un colore bello, ma è un colore che determina il termine della trasmissione, è arrivato. Fausto, grazie ancora.
Grazie per l'opportunità, grazie, Luca, buona continuazione.
Grazie, e buona vita a tutti, cosa volete che vi dica?
Grazie, grazie.
Grazie ai nostri radioascoltatori, rimanete su Radio Orizzonti Blu, ciao a tutti.